Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Allora, Giorgio Donadini oggi con noi, dimmi chi sei, dove sei, cosa fai, un fiorino, dimmi tutto.
Allora, siccome dall'accento non si sente, specifico che...
Sì?
Che sono da Bolzano, no,
yeah.
Da Venezia, sono più o meno nella zona di Venezia. Io ho sempre fatto il venditore e ho deciso un giorno della mia vita di fare un podcast. Perché? Perché dovevo cominciare a pubblicizzare un ebook che avevo scritto. Se proprio però dobbiamo dire la verità fino alla fine, per essere proprio schietti fino in fondo,
sì?
Io in questo momento della mia vita non faccio un lavoro diretto di vendita, ma questo per scelta. Perché? Perché in un momento della mia vita mi sono trovato a cambiare lavoro e l'ho cambiato, ho iniziato, ho detto adesso comincio sto lavoro, meraviglia. E mi sono trovato sempre di fronte agli stessi problemi. Ho cambiato un altro lavoro, gira, sempre gli stessi problemi, gira, insomma 3-4 lavori, finché mi sono reso conto che il problema ero io e non era il lavoro. E allora cosa succede?
Una parte il problema eri tu, perché tu i lavori li trovavi con facilità.
Ho 25 anni di vendita, non è un problema trovare lavoro da vendita, Ma cosa succede? Succede che tra le varie offerte che avevo mi ha contattato un'azienda che mi interessava molto come prodotto, perché vendeva pesce fresco. Io ho contattato questa azienda, loro mi hanno contattato perché io avevo mandato il curriculum. E cosa mi hanno detto? Guarda, sì, potresti venire, però ho detto, guardate che io non so distinguere un'orata da un branzino, non ne so niente. E questo 6 anni fa. E loro cosa succede? Mi dicono, va bene, guarda, vuoi che cominciamo dall'inizio e lavori dentro al magazzino? E io, sì, non c'è nessun problema, anzi, è proprio la cosa che voglio fare, perché poi nel momento in cui vado fuori, voglio conoscere alla perfezione quello che vendo.
Certo.
E tu prova a immaginare cosa vuol dire lavorare in un mercato del pesce. Io, dopo 2 giorni che lavoravo dentro, ho chiamato il mio medico e gli ho detto... Dottore, no, non gli ho detto dottore, gli ho detto papà, perché è mio papà. In pensione, però, era il mio medico curante. E gli ho detto, papà, io ho un problema. Io devo dormire seduto.
No!
Devo dormire seduto, perché se io mi distendo, mi si addormentano le braccia.
No, ma sto...
Lui non sapeva niente. E mi ha detto, ma hai fatto uno sforzo? Ho detto, guarda, gli ho spiegato. Mi ha detto, beh sì, devi avere pazienza qualche giorno, perché probabilmente sei fuori allenamento.
Delicatamente. Ecco.
Delicatamente, 12, 13, 14 ore di pesce dentro il magazzino. Ma il motivo per il quale ho fatto tutto questo era perché come obiettivo finale c'era quello di andare fuori a fare il mio lavoro in modo consapevole, anche perché poi tanti venditori dicono, ah, cambio lavoro, faccio questo, faccio quello, intanto ce n'è, faccio brigo. No, se vuoi fare il lavoro fatto bene, mettiti l'anima in pace che devi imparare a farlo, anche se hai 100 anni di esperienza, soprattutto se è qualcosa che non conosci.
Sì.
Morale della favola, io mi sono fatto un anno di mercato del pesce, ma in questo anno di mercato del pesce, per rimanere a contatto con la mia realtà, ho cominciato a buttare giù un piccolo ebook di qualche decina di pagine che si è trasformato in un ebook di 300 pagine.
Appunto, qualche decina, sono 300.
Ma cosa succede? Che questo io l'ho fatto intanto perché mi teneva attaccato alla mia vita, alla mia vita e a quello che mi piaceva e alla mia passione. Ma cambiando lavoro ho capito quali erano i miei limiti, ho capito perché continuavo a girare attorno e arrivare sempre allo stesso problema, ma soprattutto ho capito una cosa che mi ha fatto svoltare completamente e non mi ha fatto più tornare alla vendita diretta, che il valore enorme del tempo. Perché se è vero che all'inizio lavoravo 12, 13, 14, 15 ore in una giornata, ti posso garantire che l'unico motivo per il quale l'ho fatto era perché c'era questo obiettivo, altrimenti dopo una settimana avremmo, anche meno, tre giorni avremmo mollato.
Tu perché... parli a un programmatore, sai cosa fa un programmatore con un computer?
Era l'inferno, qualcosa di molto simile a un girone dell'inferno, quello che ho fatto io. Però poi cambiano le cose, ho cominciato a cambiare mansione all'interno dell'azienda, ho cominciato ad avere del tempo. Oggi ho avuto offerte da aziende molto grosse, con le quali ero arrivato addirittura a parlare col direttore generale. Il passaggio successivo era andare fuori con un mandato a lavorare. Ho avuto offerte da aziende, non ho mai voluto entrare nell'azienda per la quale lavoro, non ho mai voluto andare nel reparto commerciale perché non mi interessa. Ma voglio dire che, avendo recuperato del tempo e potendo gestire il mio tempo, oggi farei fatica a considerare di fare un lavoro che mi impegna 12 ore al giorno, perché un lavoro del venditore quello è. E quindi sacrifico una parte economica, una buona parte economica delle mie idee, della mia idea di professionalità e di professione, perché il tempo che ho lo posso sfruttare come voglio. Oggi ho finito di lavorare alle 3, mi sono collegato con te, chiuso io fino a stasera, fino a domani sono a posto. Se faccio il venditore questo non lo posso fare. Tu dici, ma il venditore ti gestisci, fai... No, non è così. Un venditore è un lavoro che ti prende da quando inizia a quando finisci.
Anzi, devi seguire il cliente continuamente, non è un...
Non hai la testa libera, hai sempre la testa su quello perché hai problemi degli incassi, dei fatturati, dei clienti che chiamano, l'azienda, le riunioni. Qui... Nella pochezza e nell'inutilità del lavoro che faccio, quando ho finito seguo le mie passioni. Chiaro, poi devo far valere il tempo libero che ho.
Cioè, ovvio. Non è che tempo che spendi oggi di più, oggi, stamattina, il tempo dove l'hai speso? In telefonate, computer, contatti con le persone?
Contatti con le persone sì, okay. Telefonate tante, però io in questo momento lavoro in una zona e faccio una piccola parte commerciale, perché in realtà seguo i clienti con gli incassi, varie problematiche se ne hanno, insomma, roba di questo genere. Però in questo momento specifico vado anche a portare la merce fisicamente alle persone, quindi parto, prendo e vado, nel senso che... Okay.
Ma perché ti piace, perché conviene, c'è un valore aggiunto nel consegnare la merce dopo essersi sentiti a telefono?
Ma sì, diciamo che...
Ripeto, sei libero di scegliere tu.
Quello che fai conto che io lavoro in un'azienda che ha tanti lati negativi come tutte le aziende, ha tanti lati positivi come tutte le aziende, su questo non c'è ombra di dubbio, ma il lato importantissimo... è che è un'azienda che non ti fa perdere tempo al lavoro. Se io oggi devo lavorare 11 ore, perché ci sono 11 ore di lavoro, ne lavoro 11. Nella fattispecie, mediamente, il lunedì, che è una giornata più tranquilla, devi lavorarne 5, dopo quelle 5 te ne vai a casa. Nel senso
devi
che
occupare lo spazio. Tanto
hai capito? Quindi per me è importantissimo, perché quello che io voglio fare nella mia vita è diverso da quello che sto facendo. E quindi famiglia, lavoro, impegni, pensieri, una figlia di 11 anni. Per me avere quelle 2 ore quasi ogni giorno libere ha più valore di andare a fare il venditore e guadagnare più di 1.000 euro in più in questo momento. Poi in futuro le cose si vedono, ma posso garantirti che il fatto di, dopo aver fatto tanti anni di venditore e sapere quali sono gli impegni, soprattutto mentali, che hai mentre fai quel lavoro lì, il fatto di dire quando ho finito mi dedico alle cose che mi appassionano e mi costruisco con la pazienza, con la voglia, con la costanza, il mio futuro per arrivare poi a fare quello, perché è quello che voglio fare senza se e senza ma, per me è un valore enorme.
Sai una domanda che si fanno tanti? Io voglio fare questa cosa, ma poi servirà a qualcuno o no? Ora, spesso io sento dire da tanti, io voglio fare questo e lo farò, però sottintendono sempre quel percorso che stai facendo tu e che hai fatto di esperienza, di sapere quello che serve e di avere il modo di farlo arrivare, o no?
Allora, sì. Allora, secondo me c'è anche una cosa che spesso si dimentica. Quando noi decidiamo di fare qualunque cosa della nostra vita, questa qualunque cosa sia, richiede un impegno, un sacrificio e richiede comunque un nostro sforzo personale. Il problema è che quando la maggior parte delle persone pensa di fare qualcosa che può essere utile a qualcun altro, lo fa in funzione di creare qualcosa che gli porti un vantaggio, e questo è palese, è normale che sia così. Ma viene spesso dimenticato il fatto che quando noi decidiamo di fare qualcosa, mentre lo facciamo, impariamo, capiamo delle cose e soprattutto iniziamo a avere la possibilità non tanto di condividere quello che impariamo, quello che vogliamo insegnare, ma condividere quello che siamo e quello che stiamo diventando. Sì. È un livello sotto. Sì. Ma questo lo puoi fare solo se te la vivi e dici: non vado in cerca di scorciatoie, questa è la mia strada. C'è gente che l'ha fatto in modo più facile di me. Uh-huh. Benissimo, io la faccio così perché in questo momento storico della mia vita me la sento così.
Te la senti così.
Me la sento così.
A me veniva in mente, adesso ti faccio ridere. No, c'è tanta gente che dice: no, adesso do una bella svolta alla mia vita, mi prendo l'anno sabbatico, vado alle Maldive. Oppure, no, tu dici vado al mercato del pesce. No, quel confronto non mi usciva dalla testa. Allora ho detto: no, non gliela posso dire così perché dobbiamo fare una cosa seria. Allora sono andato al secondo esempio che mi ha esaltato ancora di più. Ebbene sì, signori, io penso a tanta gente che si fa prete, che diventa monaco, che ne va in convento, si chiude. Io ho detto: no, ma che cosa sto pensando? Sono scollegato.
No, sai cos'è? Che io, come tutte le persone del mondo, ha i suoi pregi, i suoi difetti, e io ho una cosa che può essere un pregio e un difetto a seconda di come viene usata. Io sono estremamente, forse troppo, riflessivo. Quindi quando faccio qualcosa, mentre me la vivo, cerco di capire cosa mi sta succedendo, cerco di capire le cose, e poi mi rendo conto che forse è veramente l'unica cosa importante che ho imparato, ma non qui, l'ho imparata da mo', che intanto i momenti più belli della mia vita sono stati quelli più intensi, anche a livello di fatica, quelli che mi hanno richiesto più fatica, ma soprattutto il fascino di questi momenti non è mentre li vivi, perché inutile dire che i momenti più impegnativi, intensi, sono i momenti più belli. No, sono più i momenti più difficili. Sono i momenti nei quali ti confronti con te stesso, con le tue paure, con tutto quello che viene dietro. Pensa, io che ho sempre fatto il venditore, con tutte le persone che mi giravano intorno, trovarmi a lavorare al mercato del pesce con la tutina agli stivali, e le persone mi dicevano: che cazzo stai facendo? Oppure quelli con le quali non parlavo dicevano: vedi,
lì. Non sa.
Ma era destino, un povero scemo. Sì. Beh, quelli sono momenti complicati nei quali fai i conti prima di tutto con te stesso. Ma la cosa bella di tutto questo, al netto di quello che poi possono andare a dire le persone che ti vogliono più o meno
quelli
bene,
comunque c'è sempre,
è che capisci molte cose col senno del poi. E è bellissimo, perché dici: ma vedi che aveva senso questa cosa, perché... E è come un puzzle che si compone a posteriori, che mi fa capire certe esperienze che ho vissuto nella mia vita che hanno avuto un senso solamente nel momento in cui ho fatto quelle cose di cui avevo paura. Perché? Perché mi davano...
Ecco, fare quelle cose di cui si ha paura, sì.
Mi davano una dimensione di... Io il primo lavoro che ho fatto in vita mia, uno dice: ah, io ho fatto il cameriere, io ho fatto il barista, io ho lavorato. Io il primo lavoro che ho fatto nella mia vita, perché poi sono partito per il militare, ma volevo tirarmi fuori due soldi perché avrei voluto comprarmi una macchina, dalle parti dove abito io, qui in provincia di Venezia, ai tempi c'era uno zuccherificio. Questo zuccherificio, ho fatto una domanda per andare a lavorare, faccio la domanda e mi assumono. Mi assumono per i 3 mesi, 4, perché uno zuccherificio lavora, lo zuccherificio è il periodo delle bietole, quindi quello è il periodo. E lavoravo ad una macchina, sotto una macchina, non a una macchina, sotto, perché è importante dire sotto una macchina. Praticamente il camion arrivava, buttava le bietole nel portabietole, queste salivano su un nastro che incrociava un altro nastro, questo nastro lungo, io ero sotto la fine di questo nastro lungo. Questo nastro lungo cosa faceva? Ne incrociava un altro, ma dove ero io c'era una ventola che puliva le bietole. Io spalavo fango, perché se si riempiva sotto, io sarei andato, si sarebbe certo, riempito. Certo. Io ero sotto, e sotto che ero tipo un pupazzo di fango.
Viola.
Esatto. E mangiavi, facevi tutto, mi spostavo leggermente quando era ora di mangiare. Diciamo nel fango, giorno notte, perché c'erano turni di 8 ore, giorno notte, sabato e domeniche, quindi le 8 ore, dalle 10 alle 6. Quel lavoro lì io l'ho fatto per tirarmi fuori 4 soldi, ma intanto mi ha fatto capire la dignità del lavoro, come primo lavoro che ho fatto. Certo. Mi ha insegnato che la dignità non è in...
Cosa stai facendo?
Non è nel fatto di essere un dirigente d'azienda, ma nel fatto di lavorare e dire lavoro per prendere i miei soldi per poi... fare qualche cosa, che può essere per comprarsi una macchina o per aiutare in famiglia o anche per andare al bar a spenderseli, insomma, uno ne fa quello che vuole.
Certo.
Ma quello, che era un lavoro inutile che ho fatto per 4 mesi, di fronte a questa realtà nella quale mi sono trovato, mi ha ricordato una cosa che mi ero dimenticato facendo il venditore: la dignità del lavoro. Mm-hmm. Che per me è stata una riscoperta fondamentale.
Forse adesso si sente molto di più questo. Io ho sentito tanti nel settore delle vendite, sto pensando degli amici che lavorano a contatto con la grande distribuzione, analizzando i dati di vendita e studiando il da farsi in questo periodo, figurati che livello danno i numeri, che sentono il peso della mancanza dell'obiettivo finale. L'obiettivo finale è alla fine dar da mangiare alla gente, dare il prodotto che serve. Invece in questo momento sono saltati tutti gli obiettivi. Gli obiettivi sono: devo fare fatturare di più, che ti allontanano sempre di più da quella relazione umana che però uno quando vende deve recuperare, ma a quel punto quasi serve per intortare il destinatario invece di coinvolgerlo.
Problema.
E quindi questa cosa a un certo punto ti crea dice ok, sono di successo, funziona, va bene, porto i soldi a casa, ma non ti basta più.
Sì, allora sai qual è il problema secondo me? Che purtroppo siamo tutti vittime, avendo cominciato a fare il venditore veramente anni 80, siamo tutti oggi vittime delle americanate, del modo di vendere all'americano. Qual è il problema? Che avendo fatto questa attività negli anni 80, esatto, mi rendo conto che il lavoro non è vendere, ma è creare relazioni. Il lavoro del venditore, se sì, tu crei relazioni, un po' alla volta ti crei una reputazione e il tuo mercato ti risponde. Se invece vai fuori a vendere, diventa complicato. Per dire che Jacopo Pellarin, che fa il podcast 3 generazioni in cucina, che è iscritto al mio canale Telegram e quindi spesso ci sentiamo, lui nella sua vita privata fa un lavoro commerciale e mi ha chiesto dei consigli. E gli ho detto: guarda, ho appena finito di leggere un libro, sia americano, ma nel quale mi sono ritrovato tantissimo nella mia esperienza di venditore italiano. Quindi ho detto: guarda, l'ho messo giù, ho già fatto la mappa mentale, abbi pazienza, adesso i primi di settembre che mia figlia ricomincia ad andare a scuola, riprendiamo, io finisco le ferie e poi ricomincio, adesso comincerò a buttare giù questo corso. Allora, questo per dire che purtroppo se noi continuiamo a muoverci diciamo sulla falsa riga di internet, nel quale dobbiamo trovare, fare l'email marketing, fare tutte queste cose, quindi tutto un lavoro per convincere, per usare la persuasione nei confronti del cliente, ti schianti, ti suicidi, perché non hai energia infinita. Dobbiamo usare la persuasione e tutto quello che ne viene dietro, perché commercialmente è non un nostro dovere, ma è, io che ho fatto tutta la vita al venditore non potrei farne a meno, mettendo però il cliente al centro di tutto. Quando metti il cliente, sai che stai lavorando nel suo interesse. Le aziende, questo, il 90% delle aziende non lo capisce, non ci arriva, cioè non ne viene fuori. Perché ho rinunciato a offerte di lavoro? E credimi che l'offerta, quella che dicevo prima, era un'offerta, ragazzi, che ho fatto così, ho detto non mi capita più questo treno, ciao, questo non lo vedrò, sì, più, sì, ho fatto, sì, così, sì, ciao, sì, trenino,
sì, ciao. Ma lo sto dicendo io, no?
Ma sapevo che sarei tornato a fare il venditore e sarei rientrato in quel famoso circuito che girava attorno. Mi sarei sempre ritrovato al punto nel quale dico: cosa c'è di sbagliato?
Ti faccio una domanda. Tu dici molte aziende non lo capiscono, ed è vero. Molte di quelle aziende che non lo capiscono dicono: ma non lo capiscono i miei clienti.
Ma il cliente non deve capire niente. Allora, una cosa che, per rispondere a questa domanda, un'altra cosa che io ho imparato di questa mia esperienza, di cui abbiamo riso fino adesso, ognuno di noi, prima di qualunque cosa, si prenda sempre, e a ogni livello, le proprie responsabilità. Se qualcosa non funziona, noi dobbiamo sistemare quello che noi possiamo sistemare. Poi dall'altra parte non mi vengono incontro, alzo le mani, ma un'azienda che mi dice il cliente che non capisce, mi dico: no, sei tu che non capisci, che il cliente non è il cliente che deve capire, il cliente sei tu che glielo spieghi male.
Assolutamente. Tu non hai idea come attuale questa considerazione che hai fatto, perché sto portando avanti un discorso del genere in un contesto dove sto spiegando questo. Basta continuare a parlare di noi stessi, cominciamo ad alzare le antenne, forse è il momento di aprire quelle orecchie che ci hanno dato.
Ti dirò un'altra cosa che allora oggi, se vogliamo, se un'azienda volesse muoversi in un modo ragionevole, certo, deve continuare a usare tutti i metodi, i sistemi che ha, ma dovrebbe cominciare a fare in modo che passi un messaggio ben chiaro, che quello che vende non è un qualcosa per tutti.
Sì, questo sì, ormai sta.
Ma le aziende dicono: no, abbassa il prezzo, abbassa qualità, abbassa, sì, fai concorrenza, sì, perché quello costa 5. No, sì, quello che io vendo non è per tutti. Ma soprattutto, quando io vado a vendere, non devo vendere al mercato, ma devo vendere intanto alla nicchia di mercato e, in secondo luogo, alle persone che all'interno di quella nicchia di mercato mi seguono e con le quali condivido delle cose, proprio per il fatto che
si condividono dei valori comuni, si condividono quei valori che tu fornisci loro. E quello che io dico sempre: non è un discorso del dare tutto gratis o dare tutti a pagamento basso o a pagamento alto, è soprattutto, prima di tutto, arrivare al valore comune, perché poi si lavora bene, cioè non solo si inizia a lavorare, ma si continua a lavorare benissimo. Ho per fortuna un certo numero di clienti che, dopo tanti anni, sollevano il telefono per sapere che cosa possono risolvere loro a me e non io a loro, proprio perché ormai sanno cosa farò io. Ho detto: no, aspetta, non partire, no, dai, che è bellissimo. Poi dici: ma come riesci a stare dietro a tutto? Perché non ho tutti i casini che hanno tutti.
Perché se ti muovi sulla nicchia e con le persone che conosci, le persone che arrivano da te ti conoscono già.
Sì.
Dicono, cioè, tutte quelle cose che tu teoricamente dovresti spiegare, di valori aggiunti, di questo, esatto, di quello, di delle perdite di tempo e tutti i discorsi che dall'altra parte non vengono capiti e poi l'azienda dice: ma loro non capiscono. Esatto. Queste cose, quando arrivano da te, le hanno già chiarite tutte.
Esatto.
Arrivano da te e ti dicono: guarda, mi va bene, fantastico, Valentino, meraviglia, facciamo. Esatto. Magari non è sempre così, però,
ma no,
però
no, no, almeno il 50% parte così. E questo è il tuo arrivo al mondo del podcast, perché hai capito che non c'è bisogno di essere sempre a telefono a dire le stesse cose, ma quando ti trovano sul web ti sentono già, ti conoscono già, e a quel punto il primo step è già un qualcosa di risolto con una registrazione online, con una qualcosa che ti ascoltano immediatamente tutti.
Guarda, è chiaro che, secondo come la vedo io, un'azienda dovrebbe prendere e aprire immediatamente un podcast, sì, nel quale prendono,
poi ti dirò che lo stanno facendo, eh?
Rispondono. Allora, quando, siccome i clienti chiamano 56.000 volte al giorno e alla fine quelli sono i problemi, tu prendi il problema, problema e fai una puntata al podcast. Cosa che in forma molto più semplificata e non so se con meno effetto, funziona se devi fare una presentazione. Quando vai a fare fuori una presentazione, all'interno della presentazione devi andare a eliminare tutte le obiezioni che possono farti e farlo a monte. Perché se tu aspetti che loro arrivare alla fine, aspettare che ti dicano loro qual è il loro problema, sei rovinato.
Certo.
Te lo diranno alla fine, ma ti diranno il vero problema. Ma se tu non glieli togli prima, e la stessa cosa funziona così. Fai un podcast, spiega alle persone, digli questo è il problema e come lo risolvi e quali possono essere le altre problematiche che nascono. Ma se non lo fai, dove vai?
Allora, senti, dammi innanzitutto il nome del tuo podcast e indirizzo internet dove lo possono andare ad ascoltare.
Beh, intanto se vengono su latrattativa.com, da lì poi vanno dappertutto, anche perché io ho il primo, che è L'arte della vendita for dummies, che è il podcast, quello ufficiale, quello che è qualche mese che faccio la prima puntata nuova, la faccio venerdì, è già fatta, già messa là, e venerdì andrà fuori. Era da maggio che non facevo, perché io sono andato avanti 2 anni a fare podcast tutte le settimane, ho ne saltati due settimane in 2 anni, e dopo ho detto attenzione, dove stai andando?
Sì.
Non lo so. Sì. Bene, siccome non lo sai, fermati.
Assolutamente sì. Sì, ma succede a tutti quelli che fanno podcasting. Tu sai che sono il più longevo in Italia, 13 anni di podcasting, e adesso ormai da alcuni anni ne faccio una al giorno, però non è vero che ne faccio una al giorno. Spesso faccio 4-5 registrazioni e le metto in scaletta, che vanno avanti da sole, e però al posto di farle lunghe riesco a stare nei 4 minuti.
Ma io le sento, ti ascolto.
E quello è un grosso lavoro personale, il mio perché lo faccio, e per vedere se una cosa che ho appena imparato l'ho imparata veramente. Allora devo sintetizzarla e devo spiegarla in modo efficace, e poi se non sono efficace mi arrivano a montagne messaggi che me lo dicono e questo è bellissimo, perché a volte devo essere sincero, cerco proprio di dire una boiata per vedere che mi scrivono.
Cosa stai dicendo?
sì, eri attento, sono contento. E poi ho bisogno di un po' di pausa, perché non si devono tenere sempre gli stessi ritmi, assolutamente. E poi si possono cambiare anche gli obiettivi nel tempo, ma io non volevo parlare di me, volevo arrivare al tuo ebook La Trattativa, che chiaramente, come hai già fatto tu intuire, non è lì online chiunque che prende e lo riceve, ma il meccanismo per andarlo a richiedere è meraviglioso. Credo di averlo fatto, di essere andato avanti, perché ho detto sì, questo è proprio bello, la costruzione di un rapporto con qualcuno. Ho davanti qui sull'altro schermo le 4 sezioni, prefazione, i 10 clienti che puoi trovare in una trattativa, le 21 regole per avere successo nella vendita e poi conclusioni. Siamo ben oltre le 200 pagine, almeno in questo ebook che ho scaricato, E sono fitte, immaginate bene, non è una cosa fatta tipo libri di Kindle, di Amazon, di quelli proprio, avevo il TXT e te l'ho mandato e me l'hai spammato. Ecco. E traspare tutta questa esperienza degli anni Ottanta, che è quella che molti di noi cercano, perché si sente che c'è un mercato drogato nell'offerta e tutto, dicendo noi siamo di successo perché abbiamo fatto soldi, te la sei detta, te la sei raccontata, però sai che non è così. Invece qui c'è un bel lavoro che parte, grazie anche alla tua, al tuo momento, da un lavoro personale di analisi di se stesso. Mi piace tantissimo l'inizio, lo vuoi raccontare tu l'inizio del libro, o vuoi che ti dica un po' quello che mi ha colpito?
No, dimmi tu, che così poi ridiamo insieme.
Allora, qui vediamo. Allora, ecco, puoi non essere un venditore eccelso, e qui siamo tutti contenti, eh? Ma dopo quanto abbiamo detto, è essenziale che tu riesca a trasmettere questa energia. Questa chiaramente è entusiasmo, è convinzione e altre cose. La devi trasmettere energia. Ciò mi porta alla conclusione che alla fine non esistono venditori scarsi, ma solo demotivati.
Eh sì, è sacrosanto. Guarda, la motivazione, che poi è anche scritto nell'ebook, ma è una cosa che io ho toccato varie volte anche nel podcast, la motivazione della professione che facciamo, al contrario di quanto si possa pensare, ah, fatturo tanto, vendo tanto, tutto quello che vuoi, la motivazione viene dal vedere il cliente soddisfatto. Quando il cliente è soddisfatto, ti trasmette un'energia che poi riesci tranquillamente a trasmettere, ma è un'energia buona. Perché? Perché non sei tu che dici guarda, ah, bello, ma è qualcuno che ti fa coraggio. Ed è questo. Tante volte ci sono venditori, anzi purtroppo le aziende, la maggior parte dei casi, non usano il venditore per ampliare il proprio bacino di clienti, ma lo usano per scaricare dei costi. Purtroppo è così. Succede che il venditore va fuori carico come una molla, boom 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 boom, e dopo comincia a andare giù 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 giù. E ne vedo decine, centinaia di venditori demotivati. E il problema è che se tu sei un venditore che guadagni i soldi facendo degli appuntamenti e vendendo, lì cambi lavoro. Se invece sei un venditore di un'azienda che ha una vendita ciclica di prodotti, il venditore demotivato è quello che si trasforma nel classico raccogli ordini. Vado, esatto, là, prendo l'ordine, dopo, guarda, sono le tre, vado a casa. Cioè, sì, chi se ne frega. Ed è un problema. Ed è un problema perché questo non è il lavoro che dobbiamo fare noi, certo, anche perché io penso che sia abbastanza evidente che un portafoglio clienti è ciclico, ci sono, certo, pochi clienti che ti restano lì tutta la vita,
certo,
il mercato li fa girare, ma a parte questo dato puramente tecnico, è brutto, sì, è bruttissimo, sì. È brutto, sì, sì. Si vede, sì, che sì, non ti piace quello che stai facendo, lo fai per portare a casa la pagnotta, ci sta.
Ma certo, sì, magari dici, però almeno esserne consapevole, in modo tale nel frattempo parti e organizzi un'altra cosa.
Quando qualcuno mi dice cosa, ah, ma io avrei bisogno di un consiglio, io gli dico, intanto da una parte continua a fare quello che stai facendo perché l'azienda te lo chiede, cioè è inevitabile, cioè, loro ti pagano la provvigione, hai il portafoglio clienti, l'azienda, capisci che devi farlo, ma poi comincia a costruirti un bacino di utenti, di persone che ti seguono, ai quali non vai a vendere qualcosa, ma con i quali costruisci un percorso condiviso. Chiaro, se sei un professionista che ha a che fare con professionisti, quindi business to business, queste persone un po' alla volta cominceranno a relazionarsi in modo diverso, perché non ci sarà più il cliente venditore, ma sarà un percorso condiviso nel quale si condivide e si condivide la crescita. Ma fallo, ma fai le due cose, Tanti mi dicono, ma devo cambiare. Non è che lo cambi, affiancalo un giorno della tua vita.
Esatto.
Ti troverai che queste persone inizieranno a venire da te, che ne porteranno altre, che tu a un certo punto potrai anche dire, no ragazzi, in questo momento posso fare solo questo perché questo è il tempo che ho, e si gira il business. Non sei più tu che vai in cerca di loro, ma loro che vengono in cerca di te.
Esatto.
Ma lo devi cominciare.
Ma lo devi iniziare. Ti voglio passare una cosa, mi sembra il regalo che possa farti in cambio di questo tempo che ci stiamo dedicando. Si chiama Intuiti.
Ce l'ho.
Ah,
ce l'ho.
Perché poi io vedo che tantissime americanate o sparate di chi crede di aver capito tutto si basa, ma tu devi essere bravo, devi cambiare, devi essere un altro. E invece questo ti offre proprio quel metodo per riflettere sulle cose che contano in un modo geniale, perché dall'irrazionale, dall'emotività ti riesce a far riflettere sulle cose importanti. Una osservazione che ho letto in quei testi, in uno di questi testi che ho letto quest'estate, è che bisogna sapersi chiedere il perché, e normalmente non basta chiederselo una volta, ma dopo che hai dato la prima risposta, richiederti perché una seconda, una terza, una quarta, fino a 5 volte. Alla quinta volta finalmente arriva il perché. Oppure usi Intuiti, che con l'emotività ti arriva prima.
A parte, questo che dici tu è di uno schema che mi ero fatto, che poi non... Adesso mi tiro giù due nozioni per creare qualche qualcosa, 80 pagine di nozioni. Questo che dici tu, dei 5 perché, è uno dei componenti del Kaizen, il metodo Kaizen, che è il metodo della Toyota, per capirci, di lavoro della Toyota. E è fantastico, perché quando tu ti domandi 5 perché, ogni perché va giù di un gradino, e alla fine il motivo per il quale tu pensi di avere un problema ti rendi conto che è quello più superficiale, che è più l'effetto che la causa.
Esatto.
Ed è bello, perché alla fine dici, oppure come dici, come hai fatto vedere quelle carte, allora quelle carte lì, vedo la pubblicità, stronzata, che stronzata. Dopodiché ascolto il podcast.
Bravo.
E dico, a proposito di podcast che parlavamo prima, sì. Il potere del podcast, dico, è una stronzata, però mi sta simpatico.
Però mi sta simpatico.
Cioè, non è scemo, li compro, ma proprio perché secondo me voglio essere... Convinto
che era una... Ecco.
Le ho presi in mano, ho fatto il primo esempio, così, la mia risposta è stata questa.
Sì, identico, identico, perché poteva venire fuori di tutto, ma è venuto fuori esattamente il punto in cui mi trovo in questo momento. È un metodo che ti aiuta veramente a dire, guarda, sei a questo punto, ok, vuoi risolvere questa cosa? E tutto sommato il segreto è nel proporre delle domande talmente ampie che poi tu trovi la risposta contestuale a quello che è il tuo problema.
Volevo dirtelo io. Sì, è come la cosa che a me quella volta aveva convinto e che mi era piaciuta era quando lui ha detto: io queste carte non le ho fatte per dare delle soluzioni, perché non esiste, cioè cosa che faccio le carte come quello della Maga Circe, no? cioè la cabala, no? Fai le domande in un certo modo e loro ti danno di ritorno una visione alternativa della realtà nella quale probabilmente ti trovi. Ma non è che loro ti disegnano questa realtà, tu la percepisci. Perché? Perché tu vivi in quella realtà, ma loro ti danno degli spunti diversi.
Sì, sì.
E io ho detto, porca miseria, quando l'ho fatto ho detto, è vero.
È traumatico. Le prime tre carte che prendi sono
la tragedia.
Sì, ti cambia la vita.
Sì, io ho ancora le registrazioni, sai che la prima volta ti dicono, la prima volta prendi, guarda l'immagine e di quello che pensi, bene, sì. Dopo leggi quello che c'è da leggere oppure no, e dopo fai una riflessione e poi c'è l'ultimo passaggio dell'ultima riflessione. Sono rimasto così,
sì.
Vabbè, perché non le ho comprate prima?
Sì, sì, esattamente.
Sono veramente, sono una trovata, più che una trovata, sono un sistema ottimo per riflettere su cose che probabilmente non ci arriveremo, facendo ragionamento.
Il Politecnico, ricordiamo che dietro c'è il Politecnico di Milano, ingegneria, non la Maga Circe. Cioè, c'è stato uno studio di anni sui tarocchi, ma fatto da ingegneria, quindi con un metodo, una visione.
Ma tu pensa che io addirittura volevo fare dei video di podcast con queste carte. L'altro giorno pensavo, quasi mi metto lì e mi faccio sta roba con questi esperimenti con le carte.
È una buona idea.
Perché sono un modo di pensare, di riflettere che, ragazzi, cioè, secondo me certe cose non ci arriveresti se
ci metti più tempo. Sì. Ci mette più tempo,
sì,
ci potresti anche arrivare, ma solo dietro magari più fatica, più filtri, più condanne, mentre così ti viene come un fatto, non come un giudizio, ed è meraviglioso, meraviglioso. Ascolta, non dobbiamo esagerare, sennò qua non la finiamo più.
Andiamo avanti fino a dopo domani.
Ma veramente, ci divertiamo troppo. Allora, io dico a tutti i carissimi ascoltatori del Caffè 2.0, siamo con Giorgio Donadini, ve lo ricordo ancora, poi nella descrizione del podcast trovate tutte queste informazioni, i vari riferimenti e quant'altro. Avete sentito quanto è disponibile? Non lo so, dopo un po' di anni di web a naso sento quando una persona è positiva e schietta, l'avete sentito anche voi, quindi contattatelo, rompetegli le balle, ma soprattutto guardate il suo flusso, come vi farà arrivare via Telegram l'ebook, che è una meraviglia. E vorrei dire, senti Giorgio, di cose da parlare sulla vendita ne avremo una quantità industriale, non lo so, magari o ci viene voglia di parlare di una domanda, di un dubbio sul lavoro, una cosa, partiamo, incontriamo, diciamo che senti, oggi parliamo di questo e proviamo a far arrivare tutti quelli che hanno questo problema una possibile soluzione, come gliela vorremmo dare noi. Ti sembra una cosa fattibile?
Ma sicuramente sì. Guarda, io, sai, sono sempre a disposizione, anche perché per me è importantissimo, ovviamente per una questione anche di visibilità, soprattutto perché è evidente che io tutto quello che ho fatto fino ad oggi poi l'ho fatto, butto lì, prendo, apro il canale Telegram che è t.me/la trattativa, ma sul sito latrattativa.com si trova tutto.
Esatto.
L'ho fatto senza andare in cerca di proporre niente e dicendo: Giorgio, intanto inizia a parlare a un microfono che non sei capace. Mi vergognavo all'inizio, cioè io non ho parole, cioè io per fortuna non mi ascoltava nessuno.
Il mito del microfono per non essere ascoltati, sì. C'è anche quello all'inizio, confermo.
Dopo comincio a buttare qualche video su YouTube, così aiuto, che vergogna. Ma in realtà io l'ho fatto veramente proprio perché mettiamola così, è come se io avessi il mio mondo e ognuno di questi contenuti fosse stato una piccola antenna che buttava fuori un segnale, sperando che ci fosse una risposta, senza marketing, senza cercare di tirare fuori, senza usare tecniche, strategie, senza forzare la mano. No, volevo creare un canale Telegram nel quale parlare con 1, 2, 3, 5, 10, 20, 100 persone. Quelle pochissime persone che fanno parte del mio canale, che spero che aumenteranno, sono persone che io conosco, con le quali parlo, con le quali condivido idee. Tanto che all'inizio l'ebook lo facevi, io che tanto dicevo bisogna cambiare modo, lo facevo con: dammi l'email che ti mando l'ebook. Ah. Certo. Invece oggi no.
Sì, ho visto.
Oggi ho tirato via tutto, vuoi l'ebook? Lo puoi scaricare gratuitamente dal canale Telegram, del quale non è necessario che ti iscrivi.
Sì.
Vai sul canale Telegram,
sì.
C'è un link, perché sì, è un link, esatto. Di quelli sopra, clicchi sopra, ti si apre la pagina e lo scarichi. Non serve nemmeno che ti iscrivi. Chi è che si iscrive? chi vuole creare una relazione, chi vuole approfondire la materia, chi vuole rimanere aggiornato su determinate cose e chi vuole relazionarsi con me. Tutti gli altri che lo leggano, spero che gli sia utile. Non hai voglia di... vuoi solo leggerti il libro e non vuoi relazionarti? Grande! Spero di esserti utile. È questo il coraggio, secondo me, che dovrebbero cominciare ad avere le persone. Non eliminare il concetto di massa. Togliamo la massa, 100, una newsletter con 600.000 persone, sono fortissimo, guarda che numeri.
Sì, assolutamente sì, anche perché poi le analisi statistiche ti fanno vedere quali sono le percentuali di lettura. Qualcuno ti dice che viene aperto dal 40-50%, ma ormai ci sono anche una marea di server che leggono l'email e quindi ti fanno credere sia letta. Tu pensa che mi sono sviluppato io un mese fa un mio sistema di analitiche, l'ennesimo dopo tanti anni, perché ero stufo di tanti sistemi tutti uguali che contavano le pagine. E allora gli ho detto: guarda, per ogni pagina tu memorizza le idee che sono contenute in quella pagina, e questo grazie al mio software che già per ogni pagina sa che idee ci sono dentro, e dopodiché monitora se c'è una persona, un bot, un PC o un telefonino, basta. Però è tutto un modo diverso poi di leggere le persone che ci sono. Quindi quando dico che ho 60.000 persone al giorno che leggono i miei siti, sono umane. Poi sono 140.000, tutto compreso i bot, ma i bot non ce ne fregano niente. Sono già 60.000, 40.000 umane, quindi va bene, ok.
Sì, ma guarda, ti dico, la banalità...
Da quelle poi si parte a raggiungere il contatto, però non sei più a sparare sulla massa, stai cercando la persona che ha delle idee, che magari ancora non ti dice che cosa vuole, però tu sai che sta andando, in quel giorno stanno tutti consultando quella notizia sul Privacy Shield, perché ho parlato del Privacy Shield, e allora ti rendi conto quante persone ti visitano, ti stanno chiedendo... ti stanno apprezzando per quello. Dice l'altro che puntavi tutto, non ne frega niente, vai oltre. Su email e Telegram invece c'è una battaglia che sto combattendo emotivamente con me stesso, che riguarda il fatto che Telegram è utilizzato poco, quindi ti leva tutti quelli che vivono su WhatsApp e non hanno Facebook. Però l'email ancora oggi ha un'importanza, non lo so perché, ma c'è.
Forse perché i tuoi contatti inizialmente sono partiti da lì, quindi sono persone abituate a quel tipo di canale, cioè nel senso che dipende da dove nasce, perché se tu i tuoi contatti, faccio un caso per assurdo, li hai costruiti tutti su Facebook, dico, cioè non caso tuo, ti viene difficile eliminarlo, perché il prototipo del cliente quello è, e mentalmente è in quella direzione lì. Io che, vi ripeto, ho sempre fatto tutto solo per creare relazione e non per andare a vendere, anche perché non ho niente da vendere in questo momento, se non il corso quando verrà, che lo farò, cioè voglio creare relazione, quindi prendo quelli di Telegram, saranno meno. Però comunque
hai il controllo, hai il contatto.
La metto con un esempio banale, velocissimo. Decido di fare il canale Telegram, ci iscrivono delle persone, ovviamente seguivo Andrea Ciraulo, tutto il mio iscritto alla sua Academy. A questo punto non parlo con nessuno tranne con i miei, perché non sono uno di quelli che va fuori, compra, ehi sono qua, ehi ascoltami, guardami, ehi sono qua. No, giuro, l'ho fatto per una vita, ho detto che ho fatto venditore, ti prego, basta. Nel mio canale arriva Stefano 2.0, che mi fa l'intervista. Sì. Mi fa l'intervista.
E lì che ti ho trovato.
Stefano 2.0 mi fa l'intervista, a un certo punto tu mi contatti, ti iscrivi al canale. Uno dice, ah no, ma io ho 60.000 persone. No, io nel mio canale avevo Stefano che mi ha fatto un'intervista e mi ha fatto conoscere Valentino Spattaro, con il quale adesso ci sarà una collaborazione, con i quali lavoriamo, cioè facciamo la nostra vita, ma condividiamo. Per me questo, per come la vedo io, per il business che voglio creare io, ha un valore immensamente più grande. È un modo diverso di relazionarsi, non cercare i 60.000, ma cercare quelle persone con le quali poter condividere idee, percorso, valori, discussioni, con i quali essere d'accordo, in disaccordo, con i quali poter crescere attraverso un confronto. Perché io non sono un venditore con 25 anni di esperienza che arrivo io, dai, dimmi che, dai. No, io sono uno che si è trovato 5-6 anni fa con un problema grosso, che ogni lavoro che cambiava gli si presentava sempre lo stesso problema. Vuol dire che a un certo punto il problema ero io. Sono andato a girare la cassa di pesce e ho capito dove era il problema. Stavo sbagliando tutto. Ma se io non facevo un triplo carpiato rovesciato all'indietro, arrivando di incisivi per terra, non l'avrei capito.
Sì. Vabbè, dai, io ti dico che in chiusura che ho dato un consiglio alcuni anni fa dicendo: sentite, quando vi trovate a fare sempre le stesse cose, capite, c'è qualcosa che non va. Per arrivare dove dovete andare, fate la strada più lunga, scoprirete dei negozi meravigliosi, dei posti eccezionali. Io ho vissuto per anni in questa via a Milano, casa ufficio, sono a 300 metri, ho cominciato a fare dei giri, ho scoperto delle gelaterie meravigliose, dove voglio andare a piedi per dedicarmi quei 20 minuti di riflessione, per pensare. Cambiare.
Allora,
io al mercato del pesce non ti vengo a salutare più, a parte che non ci sei.
Beh, ti dico che io una cosa che ho cominciato a fare quella volta lì, cioè ho cominciato poi quasi tutte le sere, dopo cena, alle 9:30 della sera, per dire che di fare le cose diverse, vado a farmi quei 10, 12, 15 km di corsa. In estate, inverno, arrivo, però dici, sono abitudini diverse che, come dici tu, ti fanno scoprire, ti fanno vedere le cose in maniera diversa, ti fanno realizzare, ti fanno riflettere in modo diverso, ti fanno relazionare in modo diverso, perché la mia, andando a correre, mi sono messo un pochino più in forma, mi sento anche meglio e anche più sicurezza in me stesso.
Allora, adesso ti faccio una sorpresa. Questa non l'ho mai fatta in 13 anni di podcast, Allora, stai pronto, perché questa è grossa, E tra l'altro non potrò dire che non l'ho preparata, perché in effetti è da qualche mese che mi gira sta cosa.
Adesso devo tapparmi gli occhi.
Quasi, sono io che mi alzo e lascerò il silenzio per qualche istante, perché devo andare a prendere una cosa in un'altra stanza. E poi devi reagire tu. Sei pronto?
Vai.
Batto da legare.
Quanto mi sto divertendo, ragazzi. Voi non
l'avete
idea.
Ah!
Yeah! Numero uno.
Oh!
Vedi il mondo a colori adesso.
Uno solo, rosso. Occhiali da sole rossi. Ti dico, pensavo fosse una pazzia, mi diverto come un matto, ma sono anche riposanti. Cioè, quando vado in giro in bici per Milano, è una sensazione stranissima, perché veramente vedere tutto il mondo in questo rosso, che non è violento, perché comunque sono occhiali da sole, ma ti dico, è una cosa. Poi sono occhiali vintage, come si dice oggi.
Io questa cosa l'ho fatta rubando una volta gli occhiali a mia figlia, che adesso ha 11 anni. Lei ce li aveva gialli. Io me li sono messi su e vedevo tutto il mondo con questi colori vivi. Che bello, positivo. Fantastico.
E adesso anche quelli azzurri e blu.
Però
è proprio quel senso del dire: adesso mi metto una maschera, mi metto a guardare le cose in modo diverso, voglio apparire anche in modo diverso.
Però quante, a parte tutto, che basso noi stiamo ridendo, e quanto, se tu poi ti metti gli occhiali rossi, vai fuori con... quando ti metti questi begli occhiali e dici: adesso vado fuori con l'intento di guardarmi attorno. Quante riflessioni ti vengono alla testa quando cominci a vedere i colori diversi, quando inizi a vedere... sembra, guarda, che io questa cosa qui, ci stiamo ridendo, ma io quella volta di mia figlia con gli occhiali gialli me li sono tenuti su per una mezz'ora.
Sì, sì.
E guardavo, dicevo, ma guarda che colori.
Esatto.
La prima cosa che mi è venuta in mente, e che poi sai, questa è una pipa mentale, ho detto, secondo me, dopo magari qualcuno dice, è vero, secondo me le persone, a seconda dello, magari non ce ne rendiamo conto, dello stato emotivo del momento, vedono i colori in modo diverso. Più vivi, meno vivi, più sbiaditi. Secondo me sembra di no, ma è un effetto. Uno può dirmi no, dai, dicendo stronzate. No, secondo me è vero.
Selezioni non solo i colori, ma anche le linee, le forme e gli oggetti stessi, magari li eviti. Invece così recuperi delle cose che dai una dimensione diversa alle cose anche. E alle ombre, ai colori, ma no, è stranissimo. Un'aggiunta è stato il rendermi conto come mi guardavano invece le persone in giro, perché chiaramente ho due occhiali rossi così, non è che passi molto
inosservato.
Dicono, chi è quel coglione che sta facendo sta mascherata?
La serie, ehi, guarda quello!
Però, la cosa interessante è proprio vedere le reazioni delle persone. Chi in modo esagerato, chi in modo nascosto, chi in modo... Cioè, vedi degli aspetti che le persone di solito nascondono, che escono fuori improvvisamente. No, guarda, è da morire da ridere. Poi sono in pieno centro qui a Milano, quindi da morire.
Figurati.
Non è che non ci sia qualcuno. Becchi subito qualcuno.
Ma, sai... ti dico una cosa, che tu vivi in una grande città e probabilmente, anzi sicuramente, questa problematica non ce l'hai. Io vivo in un'isola infelice, non tanto per il paese, ma per l'internet, perché proprio ne parlavamo, io proprio sono... Fai conto che ho dovuto staccare Eolo e mi sono collegato col telefono, per dire. Io vivo in un piccolissimo paese, sono forse 5.000 anime. Il problema è che quando tu incontri le persone per la strada, ti saluti sempre. Giorno. Non li conosci, eh? Buongiorno. Quindi, secondo me, se hai gli occhiali rossi, tu gli dici buongiorno, gli rispondono così. Che sei? Cosa vuoi, matto? Cosa vuoi?
Ti faccio arrivare un paio di occhiali rossi, se vuoi. E poi mi fai il podcast.
Ehi.
Senti Giorgio, è stato un piacerone straordinario incontrarci, cioè avremmo dovuto parlare di più di trattative, di vendere. In realtà abbiamo parlato molto di te, che ci sta, perché serve a capire quello che stai costruendo, e io vi posso dire che la trattativa, a me è dispiaciuto solo non avere subito la carta, il cartaceo, per tenerlo fisicamente, quindi ormai nel mio iPad, però ora che riesco a leggere quei quattro volumi che ho, che mi aspettano, resta lì, e quindi sono già nell'ottica, al solito mio, dire ok, adesso lo leggo, estraggo i concetti principali, me li metto accanto, così poi c'ho la mia mappa mentale, me lo vedo rapidamente, mi faccio le mie sintesi, i miei appunti, perché è un testo che veramente serve nel momento di cambiamento della vita, secondo me, non solo per te che stavi cambiando vita, ma anche per quelli che lo leggono, perché vedono un modo di presentare e offrire e stare sul mercato. So di molti che seguono il Caffè 2.0, che si stanno reinvestendo e reinventando in questo momento, e troveranno delle idee che danno carica. Quindi sicuramente è lì. Scrivetegli a Giorgio, ditegli che vi manda Piccone, Valentino. E lui dirà: ho capito, è quello degli occhiali rossi.
Ah, lui, quello che quando lo incrocio gli fanno così.
Giorgio, latrattativa.com, va bene?
E lì si trova tutto. Adesso poi comincerò, che sai, adesso poi chiudiamo, però adesso ho detto adesso, quest'estate, quando non stavo facendo niente, ho detto adesso ricomincio qui podcast e poi faccio anche gli articoli e vai. Dopo ho detto, no. Podcast, dopo devo fare il corso e poi devo leggere e poi devo tirare fuori le idee per... Dai, no, forse non è il momento ancora di fare
sì, sì, difatti quello che dico a tutti anch'io che è da troppo tempo che faccio troppe cose, sto segando, via, via. Mannaia, senza ritegno, deve restarne uno solo.
Anche perché il nostro problema è che quando tendi a fare tanti contenuti, tendi a... dove togliere le cose non che ritieni inutili, perché dubito che tutti ritengano inutile la formazione, ma dici tolgo la cosa che all'apparenza fa meno male, leggo meno, cerco meno informazioni, guardo, faccio meno corsi, così creo più contenuti. No, meglio fare meno contenuti da buttare fuori, ma continuare a approfondire e farsi una cultura personale su... Io, per esempio, adesso sto leggendo libri che non c'entrano nulla con la vendita. Il podcast della prossima settimana ho fatto una riflessione su un libro che stavo leggendo sul Kindle in spiaggia. Sì. Mi sono preso, sai che col Kindle ti puoi sottolineare, sì. Mi sono scaricato le cose e adesso lo farò anche su un altro libro che mi sono letto, che sono romanzi, che non c'entrano nulla. Però che ti fanno fare delle riflessioni. Certo. Banale, ma la nostra crescita professionale, perché io quando parlo nei miei podcast non dico mai dovresti diventare... No. La crescita personale, qualcuno se la fa come vuole, io parlo di sviluppo professionale, passa anche dall'osservare persone, situazioni e realtà diverse dalle nostre, perché trovano soluzioni diverse a problemi che noi, se continuiamo a fare quel lavoro, non troveremo mai.
Mai. Esatto. Grande Giorgio Donadini, latrattativa.com. Alla prossima.
Valentino, alla prossima, e mi sono divertito tantissimo. Ehi là!
Ci sarà video corredo, non c'è santo. Questa esce col video. Ciao! Buona giornata a tutti.
Ciao a tutti. Ciao.